Bene, ben ritrovati di nuovo a Maracanã con Marco Piccari e Stefano Impallomeni. Stefano,
ciao
nuovo.
Marco, buon pomeriggio a tutti.
Bene, un saluto a tutti voi che ci state seguendo attraverso la nostra applicazione, attraverso i canali, attraverso il DAB. Insomma, vi salutiamo come sempre e vi invitiamo a stare con noi. Allora, recupero mister Cucciari al telefono, di nuovo con noi. Ciao mister.
Ciao Marco, ciao Stefano.
Ciao Alessandro.
Allora, si va ad ampliare il nostro parterre con Paolo Del Genio. Ciao Paolo, ben trovato, buon
ciao
pomeriggio.
Ciao a tutti, buon pomeriggio.
E poi con noi c'è anche bomber Arturo di Napoli. Ciao Arturo.
Che bello, ciao
oh,
ragazzi.
Era ora, finalmente ciao, ti Arturo. Sei fatto vivo, risparito completamente, non ci rispondevi più, meno male che hai detto oggi. Grande Arturo.
Mi siete mancati.
Anche tu a noi. Sentite, vi faccio ascoltare un passaggio che ieri mi ha colpito di Gasperini. Dovremmo averlo, dimmi se c'è. Non c'è ancora? Vabbè, allora niente. Però Gasperini è un tema che comunque dice c'è Paolo, voglio sentire anche Paolo, perché è un obiettivo Napoli, Paolo, o no? Mi sbaglio?
Ma penso di sì, però non lo so, è difficile andare dietro agli obiettivi per quanto riguarda gli allenatori De Laurentiis, è molto molto complicato. Si continua a dire che la prima idea era Conte, poi se sfuma Conte potrebbe essere Gasperini. Se Gasperini decide di rimanere all'Atalanta si potrebbe andare su Pioli che si può liberare, però io poi queste sono le voci, queste le notizie che circolano. Poi se devo aggiungere un mio commento velocissimo lo aggiungo: con questo Napoli rifiutano tutti e tre, se De Laurentiis non gli garantisce una rivoluzione con questa squadra, che staranno vedendo anche loro, sono dei pazzi se accettano di venire a allenare questa squadra.
Ecco, guarda, tu lanci un tema importante, Paolo, cioè tu dici questa squadra non è all'altezza per nessuno di questi allenatori che siamo
messi insieme. Individualmente sono tutti ottimi calciatori, messi insieme così hanno dimostrato che oramai sono improponibili, e quindi per il bene loro, per il bene del Napoli e ovviamente per il bene del prossimo allenatore.
E quando ne cambieresti, Paolo, perdonami?
Allora, io parlo della formazione titolare. Ecco, le alternative le abbiamo viste poco, poi ci sono molti prestiti che rientrano e lì insomma si faranno delle valutazioni, ma la cosa importante sarà cambiare molto la formazione titolare. La formazione titolare la conosciamo, due andranno via, Zielinski e Osimhen, degli altri nove io ne cambierei almeno 5-6.
Quindi stiamo parlando di 5-6 giocatori da cambiare?
Sì, più Osimhen e Zielinski, che già è sicuro che li dobbiamo cambiare, arriviamo a 6-7 nuovi giocatori titolari secondo me.
Che dite ragazzi?
Difficilissimo da fare.
Mamma mia.
Ci sono i contratti.
Pensa che invece io ho una sensazione diversa, che non sia una squadra così da rifondare se non in alcuni elementi, no? Cioè, ma non completamente. Stefano, ti ascoltavi con attenzione Paolo. Che...
No, beh, perché Paolo, voglio dire, ci mancherebbe. Ferrato segue ogni giorno il Napoli, le vicende, quindi non solo spogliatoio. Insomma, a me sembra così dal di fuori una squadra molto forte che ha attraversato... non lo so, si è sgonfiata dopo il titolo, ci sono state le scelte, è inutile insomma poi dopo ribadire, ripetere tutto quello che sappiamo, ci sono stati gli errori di valutazione da parte del presidente che li ha riconosciuti. Detto questo, credo che con 3-4 acquisti di spessore questa squadra li possa tornare protagonista. Cioè lì c'è da fare un intervento secondo me con un nuovo allenatore, nuovi stimoli, nuove motivazioni, magari confermando il 75% della rosa, intervenendo là dove si deve intervenire. Abbiamo sentito da Paolo
Stefano
che Osimhen e Zielinski non
saranno...
Sì.
Io può darsi che sono d'accordo con te, no, può darsi, non lo svelerò, può darsi che sono d'accordo con te, ma sto portando avanti questa trattativa con De Laurentiis, visto che a De Laurentiis se chiediamo 3 o 4 ce ne dà 2, chiediamone 7 o 8 per averne 3 o 4.
Ah, ecco, vedi Paolo, non sapevo questa...
Non lo sapevamo della trattativa.
Esatto, non sapevo di questa trattativa, però
privata,
per concludere...
Sì, no, vabbè, ci mancherebbe.
Sul toto allenatore si fa un gran parlare di Conte, del sogno Conte, di Italiano, di Pioli, di Gasperini. Allora, io in questa rosa, poi magari mi smentiranno i fatti, ma Gasperini io non ce lo metto per un semplice motivo e sarò breve. Cioè Gasperini ha lavorato quanti anni per Cassi con una struttura diversa?
Sono ormai 6 anni, cosa? 7 anni?
6 anni, 7 anni che è stato in un posto in cui non dico l'ha fatta da padrone, ma quasi. carta bianca, sintonia con diciamo, le competenze anche tecniche, diciamo, con questa empatia che non è soltanto a livello amministrativo di budget, ma di parlare con un uomo di calcio come Percassi e come è stato anche in passato Sartori che è andato al Bologna. Questo tipo di modalità di lavoro con l'onnipresenza di De Laurentiis e anche, voglio dire, con grandi professionisti che ha Napoli nel club, perché insomma adesso non esageriamo, possiamo dare anche addosso a De Laurentiis, ma insomma parla la storia a favore di De Laurentiis, non bisogna mai dimenticare anche i fatti che è riuscito a fare a Napoli in tutti questi anni di presidenza. Però queste modalità, questo rapporto, questo interagire lo vedo faticoso da parte di uno come Gasperini con De Laurentiis. Ecco, l'unica riserva è questa mia personale. Per quanto riguarda invece il materiale umano e tecnico, sarebbe veramente direttamente proporzionale a quello che poi al calcio di Gasperini, perché i giocatori del Napoli sono facilmente allenabili.
Di Napoli.
Sì, eccomi, intanto non posso andare contro il mio amico Paolo Grigeni, insomma, però se andiamo a vedere un po' la rosa che ha fatto grandi cose l'anno scorso, non è cambiata molto, anzi tutt'altro. Quindi è chiaro che poi, senza che torniamo su quello che è stato l'aspetto che ha portato via Spalletti e Giuntoli, perché tanto ormai è cosa conosciuta, però credo che sia solo di motivazioni e da non sbagliare l'allenatore. Questo è il classico esempio quando si dice che l'allenatore conta poco, contano i giocatori, e invece non è proprio così. Al Napoli credo le più grandi difficoltà che ha avuto, perché ha perso proprio quella linea guida che era come era Luciano, e questo poi ha portato a questi risultati. Però insomma De Laurentiis ha fatto grandi cose, magari ha sopravvalutato quello che sono il parco calciatori, questo sì, però bisogna prendere l'allenatore giusto, perché poi dopo convivere, e Paolo ce ne può dare conferma, con quel presidente non è cosa facile. Se prendiamo Conte è uno che spara i nomi, devi spendere, e De Laurentiis non credo che faccia questo tipo di discorso, insomma. Quindi però insomma il Napoli, tolto Osimhen, che sicuramente andrà via, o Zielinski, insomma ha una buona base per ripartire. Poi sono quelle classiche annate che partono male, ma si fa presto poi a far tornare l'entusiasmo a Napoli. È chiaro che qualcosa per riportare quell'entusiasmo ancora al Maradona, insomma qualche elemento ci vuole, compreso l'allenatore. Quello è la prima cosa da non sbagliare, e bisogna dare altro, che bisogna dare più spazio all'allenatore e al direttore sportivo, perché poi devono lavorare in simbiosi, devono lavorare in sintonia. Quindi la scelta dell'allenatore io credo che sia la parte più complicata e difficile, ma più importante per il Napoli.
E chi vedi come dei nomi che si stanno facendo?
Io mi spiace, ma non trovo nessuno di questi nomi adatti al Napoli, ma per un semplice motivo: bisogna conoscere anche l'ambiente, bisogna conoscere anche con chi si va a lavorare. Sentendo da tutte quelle che sono state le dichiarazioni negli anni, insomma, anche se ha fatto grandi cose, lavorare con De Laurentiis non è assolutamente semplice. Gasperini, sono d'accordo con Stefano, che ha avuto carta bianca e con grandi risultati, devo dire. Quindi se ciò avviene, perché no? Perché no? Perché poi dopo la valutazione che si fa anche negli allenatori è quello come va a rivalutare o a valutare o a mettere in evidenza quello che sono il parco giocatori. E Gasperini a Bergamo con l'Atalanta ha fatto un grandissimo lavoro, cioè ha fatto veramente delle plusvalenze importanti, e credo che dietro ci sia grande del suo lavoro, perché però bisogna lasciarlo lavorare, è una piazza complicata.
Nemmeno
Napoli,
Conte vedresti bene? E poi vado da Cucciari, no, nemmeno Conte?
Io, è un allenatore che non si può discutere, però Conte è uno che pretende, e bisogna andare a prendere i giocatori che vuole lui, e i giocatori che vuole lui hanno, oltre a cartellino, un monte ingaggi importanti. È la filosofia che De Laurentiis ha mostrato in questi anni,
ho capito.
È ben altra. Sì. Ecco, ma solo per quello, perché non si può discutere né Gasperini né Conte, tantomeno Pioli, che ha fatto secondo me a Milano un grandissimo lavoro. Ma anche lui, Pioli, ha bisogno secondo me di un riferimento importante, perché in alcune situazioni credo che gli è mancato proprio un riferimento per poter gestire la situazione.
Cucciari?
Ma sai, Hai detto un po' tutto, è una situazione abbastanza difficile perché premesso i meriti che comunque abbiamo sempre attribuito a De Laurentiis, avendo preso questa società nell'orlo del fallimento e portandola in Europa e a vincere uno scudetto, e quindi grossi meriti, è arrivato a vincere uno scudetto perché negli anni si è costruito un qualcosa per tutti gli allenatori che sono passati, fino ad arrivare alla dirigenza. Oggi quello che a me sembra più evidente è che ci sia un problema di gestione societaria, mi spiego meglio. Cioè c'è il De Laurentiis e poi c'è l'allenatore, e un allenatore ha difficoltà comunque a interfacciarsi con un personaggio che comunque ha un carattere molto forte, e quindi io credo che difficilmente, il motivo per cui ho detto che Conte o tutta gente che comunque ha un carattere molto forte riuscirà comunque a confrontarsi con lui, perché succederà quello che poi è successo anche con Spalletti. Non dimentichiamoci, insomma, che qualche discussione, qualche litigio c'è stato anche con Spalletti. Però prima
anche
c'era
con
il
filtro, Sarri, no,
anche con Sarri, prima, esatto, prima c'era un filtro che era giunto lì. Diciamo che quando anche noi che abbiamo giocato, Stefano, Arturo, cioè, quando si arriva comunque ad un obiettivo importante, a raggiungerlo, è perché c'è una serie di componenti che comunque funzionano, quindi il giocattolo è perfetto. A me sembra che questo giocattolo a Napoli si sia disintegrato con l'uscita di Spalletti e Giuntoli, e anche questi ragazzi che a mio giudizio è la stessa rosa, come diceva Arturo, è la stessa rosa che l'anno scorso ha vinto lo scudetto, che ha fatto grandi cose, che ha fatto un calcio straordinario, che ha dominato quasi tutti. Cioè, quest'anno sembra una squadra smarrita, quindi è importante l'allenatore, è altrettanto importante l'equilibrio di una società. Quindi io credo che prima dell'allenatore il calcio Napoli debba riordinare un attimino, perché io ad oggi non so nemmeno chi è il direttore sportivo.
Infatti pure questo secondo me è un punto importante, no Paolo, che solleva Alessandro Cucciari.
Sì, sarà Giovanni Manna, non più Meluso, che poi non abbiamo capito quanto ha lavorato in questi suoi 10 mesi napoletani. Però Giovanni Manna è stato scelto, speriamo abbia potere di muoversi, la possibilità di muoversi. Però a proposito di muoversi, mi viene da fare una battuta: il nuovo allenatore deve chiedere a De Laurentiis, deve farsi mettere per iscritto su un contratto da De Laurentiis che De Laurentiis non si deve muovere dalla tribuna, non deve venire negli spogliatoi durante la partita, se lo devono fare mettere per iscritto, perché qui c'è tutta gente, il mio amico di Napoli, gli altri amici, Cucciari, Pallomeni, che sanno perfettamente che una volta ogni 3 anni un presidente in situazioni eccezionali può pure scendere in uno spogliatoio, ma se ogni 3 partite uno presidente nell'intervallo scende negli spogliatoi, siamo veramente...
Ma quest'anno è sceso perché...
Ma qual è il problema?
C'erano allenatori che forse gli permettevano di scendere.
Perdonami Marco, vedi, io ho fatto un allenatore...
Mi sbaglio, Pallomeni. Sarà sceso... Perché magari c'erano gli allenatori che gli permettevano di scendere.
Io ho detto fatevelo scrivere sul contratto che non può.
A Spalletti non so quante volte sia sceso, secondo me.
Vedi Marco, ma bisogna anche capire, cioè può anche scendere, perché ci mancherebbe, un presidente può ascoltare, può cosa. Il problema è capire cosa fa dentro lo spogliatoio. Hai capito? Se ti legittima l'allenatore.
Scusate, ragazzi, non c'è bisogno di capire, perché De Laurentiis ce l'ha detto, non è così. De Laurentiis ce l'ha detto: io sono sceso per dire a Garcia che stai combinando durante l'intervallo di una partita.
Lo fa da 20 anni, però Paolo lo fa da 20 anni.
Secondo me ha accentuato questa sua caratteristica negli ultimi anni. Sì,
l'ha sempre fatto.
L'ha sempre fatto, però negli ultimi anni l'ha accentuato.
Sì.
Però io sono d'accordo con Marco, nel senso che ha trovato quegli allenatori più morbidi di altri. Ma voi pensate che se scende giù con Antonio Conte?
Sì, veramente. Buonanotte ragazzi, scendi con Conte, poi vedi come finisce.
Ma guarda che è sceso anche
con
Spalletti.
Capisci cosa intendo dire? Insomma.
Sì, però
dipende se il risultato è positivo o negativo. Che penso.
No, dipende dagli allenatori, che giustamente avranno pure personalità, però avevano trovato un'occasione unica, inaspettata, nell'essere chiamati dal Napoli, perché parliamoci chiaro, senza offendere nessuno, per Garcia, per Mazzarri e per Calzone è stata un'occasione proporzionata rispetto alla loro storia almeno quella recente, no? Quindi era un'occasione talmente grande che hanno accettato tutte le condizioni, hanno accettato De Laurentiis di spogliatoi, hanno accettato che sul mercato non si facesse quello che loro chiedevano, hanno accettato tutto perché non erano nella posizione, visto il loro storico recente, di pretendere di più.
Vabbè, questo
Paolo,
è vero.
Ti voglio fare una domanda.
Vai, fai una domanda, vinto, poi leggo una cosa.
Ha fatto sì che i giocatori, perché io se vedo un allenatore, scusi il termine, senza palle, io me ne accorgo, capito? Quindi vanno a perdere quella linea guida famosa, non hanno uno che contrabbatte, e poi dopo ci sta che il presidente scenda, ma quando vedi un allenatore che è duro, che è tosto, se no perdi credibilità nello spogliatoio. Una delle difficoltà più grandi che hanno avuto questi ragazzi è proprio questo, ma questo è il parere prettamente personale.
Sì, se non se la sono sentita, io personalmente l'ho chiesto molte volte in radio, in TV, agli allenatori di prendere decisioni forti che potevano essere pericolose, però almeno davano un segnale alla squadra. Invece sono stati morbidi, purtroppo non hanno avuto,
non è facile.
Diciamolo, coraggio, diciamo. Certo.
Sentite, vi faccio commentare prima di salutarci le parole di un grande allenatore che però insomma quest'anno ha perso la squadra in corsa, ossia di José Mourinho. Ha parlato, caro Stefano, in
papelito,
Inghilterra.
Papelito.
Lo Special One ha parlato, ti porto il passaggio, due passaggi ti prendo al volo. Uno su Pogba. Ha detto: la stagione dopo che la Francia vinse il Mondiale nel 2018 pensò che Pogba penso che Pogba sia tornato in modo diverso dal Mondiale, pardon. Il Mondiale lo ha portato dentro una dimensione dove il calcio non era la cosa più importante per lui. Questo su Paul Pogba, quindi 2018. Poi parla anche un po' della Roma, soprattutto in seguito alla finale di Europa League persa con il Siviglia. Io voglio fare l'allenatore, lavorare sulla squadra e sullo sviluppo dei giocatori. Fortunatamente l'ho fatto nella mia carriera, ma in alcune situazioni dovevo essere molto più di un allenatore. E quando sei qualcosa di più, non sei un buon tecnico. Dopo la finale persa in quelle circostanze, potevo essere contento? Potevo essere felice di essere il volto del club e di andare in conferenza per parlare dei fatti accaduti? No, mi è dispiaciuto. Stefano.
Vabbè, ma ormai ecco passato.
Non ha fatto fino in fondo, ci ha dovuto fare qualcosa in
non
più.
La verità è che dopo Budapest si devono salutare. Insomma.
Era finito là, tu dici?
Sì.
Quindi con la conference, con il...
No,
l'Europa League, pardon. Europa League. Cucciari, dicevi?
No, non ho capito il riferimento, cioè parlava che non si occupava più di campo ma di situazioni fuori dal campo.
Praticamente sì, praticamente
si
ho fatto più dell'allenatore.
Si vedeva però sul campo, stava...
Sì.
Vabbè, era battuta, no, io ho sempre parlato bene della Pelito.
Vabbè, ci sta pure una battuta.
Le ultime uscite da Roma erano state terrificanti.
Sono d'accordo.
Come dice Stefano, adesso c'è lode a Mourinho, però abbastanza pensiamo ormai a quello... a quello che sarà, insomma.
E di Napoli?
Questa uscita un po' mi inquieta prima di Roma a Bologna, però. Mi inquieta un po' questa uscita prima di Roma a Bologna.
Prima di Roma a Bologna questa uscita di José Mourinho.
Un po' di gufata, no?
Sì, dice che l'ha buttata.
Una gufata camuffata.
Hai capito. Che
tutto
dici?
Tutto l'affetto che si può avere nei confronti di Papelito, insomma. No, sembra una gufata.
Sì, per me lo Special One è Special One, però la stessa squadra, stessi giocatori, De Rossi ha avuto un impatto incredibilmente incredibile, quindi evidentemente qualcosa non ha funzionato, o magari quello che era l'idea di Mourinho non veniva più percepito dai calciatori. A volte non basta essere solo grande motivatore, insomma, bisogna dare anche idea.
Ma sai, Arturo scusami, Alessandro, Paolo, lo sai quello che non riesco a capire, Marco? Veramente questa cosa mi dispiace molto. Ma che male c'è per uno come lui, no? Che ha vinto tutto nella vita? Che cosa deve chiedere di più la vita a José Mourinho?
Certo.
Ti fanno una domanda sulla Roma? Fai complimenti a De Rossi. Cioè, se veramente vuoi bene all'ambiente, dimostrato veramente, è perché a questo punto metto in discussione allora il sentimento sincero che c'è stato tra la tifoseria. Cioè, un vero romanista, uno che ha avuto la Roma nel cuore, dice: ma complimenti a De Rossi, non pensavo che potesse... Certo. E invece sempre a parlare di sto Budapest.
Ha toccato le corde giuste.
Ho sbagliato, Alessandro, a dire questo.
No, no, sono d'accordo.
Io ho sempre difeso Papelito, l'ho sempre sostenuto.
Anche
però
io,
mi sembra. Anche
io, lo sai.
Cioè, a 61 anni hai vinto tutto. Ma io dico, sti uomini che ancora imperterriti.
Soprattutto in favore di un giovane.
Cioè, difendono sempre la propria immagine. Fai complimenti a De Rossi, giovane. Certo. Giovane. C'è uno giovane che è arrivato, che anche la storia della Roma, tu sei hai fatto la storia della Roma.
Marco, ma anche perché è impossibile essere sempre a mille, vincere sempre.
Non gli ho mai sentito fare un complimento a De Rossi.
Vabbè, ma Stefano,
ma ho capito, ma tu che fai l'allenatore, anche Arturo avete fatto, ma insomma, se uno fa meglio di te, che te ne sei andato, fai
Stefano,
il complimento,
facciamo
no?
Noi complimenti a De Rossi.
Vai Paolo. Sì, sì.
No, Paolo, che dici tu?
Abbiamo parlato prima di De Laurentiis, adesso di Mourinho, e c'hanno un punto di contatto, che sono grandi personaggi, ma anche a me anche molto simpatici, perché istrionici,
sì, anche a me, però...
con una grande dialettica, però l'autocritica non stanno nemmeno di fronte all'evidenza dei fatti.
Ma anche un gesto. Ma anche un gesto di signorilità, Paolo.
Ma
un gesto anche di capito? Cioè, voglio dire, io sono nel gota del calcio internazionale. De Rossi,
ma
dire una parola, spendi una parola a favore di De Rossi e della tua Roma.
Sono d'accordo, ma non
e parli sempre di sto passato.
Secondo me non ci viene. Era più difendere una sua immagine che
A me non è piaciuto
aspetta, Paolo stava finendo e lo salutiamo. Paolo,
no, dicevo, non ci riescono, perché noi abbiamo un esempio a Napoli clamoroso, quando De Laurentiis in una conferenza stampa a fine dicembre dice poi ne farò un'altra dove vi spiegherò perché è colpa mia, allora tutti ad attendere questa conferenza stampa, arriva sta famosa conferenza stampa del mea culpa e alla fine dice: io poi in realtà ho fatto un errore solo, non aver costretto Spalletti a restare, che poi non era un errore, perché in effetti poi Spalletti se ne sarebbe andato lo stesso. Quindi, come vedi, voleva farlo il mea culpa, ma non c'è riuscito.
Sì, bravissimo, bravissimo. Paolo, ti ringrazio come sempre, buon lavoro Paolo.
Ciao
grazie
Paolo.
Paolo del genio. Va bene, noi ci siamo. È volata questa ora con voi, questa mezz'ora, questo passaggio, e quindi ci dobbiamo salutare.
Non te l'aspettavi questa osservazione nei confronti di Papelito? Ti ho sorpreso,
oggi
perché tu
sorpreso,
pensi che io abbia soltanto.
Comunque, Marco,
non sono
una
conversione in via di Damasco.
Non è una conversione, è una puntualizzazione che a me è questa. Ma parlo di tutti gli allenatori.
No, hai ragione.
Ma fai complimenti a De Rossi, fai forza Roma, brava, bello.
Dai, dimmi.
Marco, no, volevo dire una cosa in chiusura, no? A parte che volevo fare i complimenti a De Rossi per quello che sta facendo, lo facciamo noi, Stefano, quindi va bene così.
Ma Mourinho sono importanti.
Anche per un'altra cosa che mi ha sorpreso in maniera positiva, al di là dell'aspetto tecnico, dell'aspetto gestionale, di come si presenta, dell'umiltà, eccetera, eccetera. Ragazzi, ma dopo la Coppa... dopo in Europa ho sentito un'intervista di De Rossi in inglese pazzesca, cioè una proprietà di linguaggio in inglese,
cioè, sentire come parla lo spagnolo pure.
Parla
lo spagnolo. È il Tano, quello chiamano così a Buenos Aires,
hai capito. Vabbè.
Complimenti.
Arturo, ti saluto chiedendoti solo l'ultimissima: chiude il discorso l'Inter questa sera?
Se lo chiedi a Di Napoli,
dire no, perché il Milan c'ha una reazione, che ne so.
Ma non esiste, li asfaltiamo stasera.
Hai capito, hai sentito? Li asfaltiamo.
Fuori la sciarpetta.
C'ha il sangue nell'azzurro che scorre forte nelle vene.
Proprio tutto. Bene. Quanto ci
asfaltiamo.
Arturo, fatti risentire ogni tanto,
e non sparire, adesso ormai è un imprenditore di grande successo.
Arturo, dove sta?
Lui sta in Svezia, sta vendendo il ghiaccio, gli
eschimesi. Ma che state a dire? Dai, fatelo dire a lui, dove sta?
Adesso sono a Milano, ma poi andrò giù, ho fatto un po' la Sicilia, sei impiantistica e sportiva, ma stiamo facendo anche un grandissimo evento a Salerno, insomma, che
A Roma mai,
Arturo mi fa impazzire.
A Roma non vieni mai?
Scusami.
Quando ho scoperto che a fare l'allenatore non ero capace, mi devo buttare da qualche altra parte.
No, questo no, Arturo, bravo. Questa è una dimostrazione di intelligenza. Bravo, ragione. Arturo, bravo. E soprattutto non accettare questa Arturo non è mai stato un mediocre in vita sua.
Sì, sì.
Perché è grande talento, non è per dire, mi metto a fare allenatore, cambio. No,
cambio, mi metto a fare qualcosa che possa.
Imprenditore di successo.
È una professione, bravo, che ci vuole davvero un, non è facile.
No, assolutamente.
Mi piace questa.
Ci ho provato, ma ho cambiato mestiere subito, ci ho messo molto.
No. Comunque pure
Alessandro
passi...
è un imprenditore di successo. Era una regata e l'altra.
Adesso va in Sardegna stasera, capito? Lui prende
ste barche,
ci ospitasse in Sardegna
parla poi alla fine
fa tutti i discorsi,
che male lingue, ragazzi.
Va bene,
male lingue.
Ci tocca andare a Valmelaine,
sì. Arturo, quando passi a Roma ti aspettiamo.
Dare un abbraccio ad Arturo, sì. Comunque.
Dai,
grande, ragazzi, un abbraccio.
Ciao,
a
Arturo.
Tutti
voi.
Ciao, grande Arturo. Mister Cucciari, ti lasciamo alla tua, quando ritorni, hai detto sabato.
Venerdì sera o sabato?
Ma vieni con l'elicottero privato o col treno?
Privato, ragazzi, non scherzate.
Ma quando ritorni qua? Ma rivieni qua o no?
Vero, la prossima
settimana, promesso, sto da voi.
Vabbè, vediamo, vabbè, ti aspettiamo.
La prossima settimana sto da voi. Non ve lo dico in anticipo, non mercoledì perché sono a cena, ma
non ti dimenticare, tanto la strada per Valmelaine sul mare la conosci perfettamente.
Un abbraccio, mister. Ci fermiamo, entriamo nell'ultima ora di Maracanã, vai!